Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Domenica 15 luglio, Radio Frate Sole in blu, questa In viaggio con la radio, è a farvi compagnia con Minosse, Caronte, tutti questi che ne è. Ci sono Francesco Vitale
e Andrea Meloni. Francesco, mi hai rovinato la battuta perché...
Che volevi fare? Tu ti ho preceduto.
Assolutamente sì, perché...
Salutiamo Minosse e Caronte.
Intanto non si staccano più.
Non si staccano più.
Sempre vicino a noi.
Questa domenica di nuovo in studio, al fresco.
Chi?
Noi.
Ah, sì. Fuori però si muore.
Fuori si muore.
Esatto.
Non pareva il caso di ritornare in Castel Sant'Angelo?
No, no, eviterei le uscite proprio di...
Andrea, 15 luglio.
Siamo arrivati, Francesco. Francesco, fra 5 mesi e 10 giorni è Natale. Siamo dietro l'angolo. Fra un mese troviamo i panettoni sul supermercato. Che dire? Fa caldo?
Fa caldo. Ma noi restiamo a Roma.
Ecco. Restiamo a Roma, conviene.
Conviene.
Questo perché, Francesco? Però non è colpa, no. Ora è
non
vero
è
che
colpa
noi ce l'andiamo a cercare.
No, è la giusta punizione.
Però,
perché dopo che tu te la sei presa, peraltro tu te ne... Perché dovete sapere, no? Tanto prendiamoci il tempo. Ormai no,
ormai
è una prima destia, ormai no. A parte che ho scoperto che abbiamo buone possibilità l'ultima puntata di sforare. Però, insomma,
davvero?
Sì, ma
facciamo 16 ore di diretta, ragazzi.
Che vuoi che sia. No, visto che tu te le vai a cercare, tu, il mio caro Andrea Meloni, che dopo che qui a Roma vai a parlare di radio locali a Roma, così e lì, poi dopo nella rete, nel web, escono fuori parodie e tutto il resto, ma non mia e tua.
No.
Di un'altra radio, un po' più
forte, insomma, più grande, non una radiugola come quella
lì, vero?
Che abbiamo menzionato 8-900 volte.
Sì.
Com'era radio...
Lasciala stare.
Radio Roma, ecco appunto. E sì, quindi vabbè, Francesco, se le cercano, perché alla fine abbiamo visto, no, scherzando, stamattina prima di iniziare la puntata mi hai fatto vedere questo video.
Un bellissimo video.
Un bellissimo...
Beh, originale, bellissimo.
Bellissimo,
insomma,
video. Francesco ha perso veramente il gusto, ragazzi. Quindi
vabbè, aperto addirittura questo video anche con la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone.
Sì, vabbè, allora cominciamo.
Sì,
Noi. Quando?
Cosa?
E quando fai? Ora tocca a me e a te. Certo, perché l'hanno fatto tutti. Quindi
un
adesso
video io e te.
In costume faremo un video.
Mamma mia, per carità.
In montagna, in costume a novembre. Tanto per far vedere che siamo diversi dagli altri. E che non siamo banali.
Allora, tanto a proposito di banalità, un video parodia sul, diciamo, sull'inno ufficiale di Euro 2012, di cui noi, grazie al cielo, neanche domenica scorsa abbiamo parlato, vero?
Mamma mia, ragazzi!
Di Endless Summer, di Oceana, no? Una bella ricetta che canta questo.
Francesco, ne stavamo discutendo pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione.
Sembra
Credo che vocalmente sia la gemella di Unia.
Di Unia, la cugina.
La cugina di Unia, che magari ora i nostri radioascoltatori non
sanno. Lasciamo stare, sarebbe troppo lungo, insomma, far sentire. Può darsi che dopo, se abbiamo tempo, possiamo far sentire...
Anche paragonare, perché hanno i primi 50 secondi di canzone che vocalizzano.
No, lasciamo stare Unia, ma questo grande inno,
cioè,
inno dell'estate. Un accenno, l'anno scorso era Ostia Beach.
Ostia Beach.
Quest'anno Resto a Roma.
Me conviene.
Ecco, ora tutto questo perché dobbiamo dirlo noi sulle frequenze di Radio Frate Sole che trasmette a Brindisi. Potevamo, no, scegliere una radio locale a Brindisi e magari farci...
Pure a Brindisi, sta quella radio, no? Hai detto radio a Brindisi, no?
Ci sono anche delle radio a Brindisi, no?
Ah, beh, certo, ovvio.
Oltre Radio Frate Sole.
Non lo so perché lo stiamo dicendo.
Noi ultimamente ci stiamo rivolgendo, no, al pubblico di nicchia che conosci tu, no?
Di?
Nicchia.
Perché offendi il mio...
www.radiofratesole.it, il nostro sito internet.
Francesco, quando dice... Voi non lo potete vedere, ovviamente, potenza della radio.
Ed è bene che non lo vedano.
Di prima mattina, ma anche in tarda mattinata. Però fa tutti dei gesti strani con le mani, si muove. Sembra che balla...
No, interagisco, tu non sai, perché poi ho un'altra radio che dovremmo parlare, la Radiovisione. Ma qua proprio dedicheremo,
ah,
no?
Ma non si parla mai di noi?
No.
Ok, meglio, andiamo.
Dicevo, www.radiofratesole.it, il sito internet della nostra meravigliosa radio, dal quale possono scaricare questa, da stasera, e tutte le altre puntate andate in onda di In Viaggio con la Radio, oltre a essere un po' informati su tutto ciò che avviene nel mondo di Radio Frate Sole. Possono ascoltarci in streaming da tutto il mondo, anche dai luoghi di villeggiatura, se insomma si sono portati la wireless.
Quindi se state alle Canarie.
La pennetta USB.
Se state alle Canarie.
Esatto.
Giusto? Potreste sentirci qualora ne aveste voglia.
Ma magari alle Canarie hanno un'altra web radio.
Ma hanno anche qualcosa di meglio da fare, mi auguro per loro, se no tornate a Roma. O dove siete, perché vi conviene davvero. Continuiamo, Francesco, vado avanti io, forse
grazie.
Bello preso.
Grazie.
Se volete scriverci, fatelo all'indirizzo mail inviaggioconlaradio@libero.it oppure interagite con noi sulle pagine ufficiali Facebook In Viaggio con la Radio e Radio Frate Sole.
Il nostro blog, radiofratesole.blogspot.com.
E i numeri di telefono di Francesco, allora, 33...
E i 94.200 MHz, nostra modulazione.
No, ha scocciato, perché è la terza volta su quattro che... Sta modulazione di frequenza va in sciopero.
Ma non è andata in sciopero.
Fa come le pare.
Andrea,
fa
tu.
Come vuole.
Andrea, non
ci
è andata.
Ci sta snobbando.
Non
noi
è andata.
Sono settimane che la adoriamo.
Andrea, non è andata in sciopero. Funzionava regolarmente.
È complicato.
È
per
complicato.
Me, per la mia testa. Me lo spiegherai dopo.
Invece, rinfreschiamoci in qualche modo un po' la testa. In questo. Andrea, come sei abbronzato?
Mi sto guardando. In questo momento ho un colore arancione.
Quando vai al mare?
Ma io sono andato ieri, ma veramente ho preso un colore tipo sofficino, non lo so, veramente brutto.
Lasciamo stare. Dicevo, visto che sono passati più di 7 minuti dalle ore 9 o dalle
ovviamente
ore...
dalle ore 9 o dalle ore 17.
Grazie.
O dalle ore che la modulazione di frequenza vuole, quando si sveglia e entrare a lavorare questa benedetta modulazione, perché potrebbero anche essere 9:22, Francesco.
Andrea, parliamo di libri.
Ho capito, io lo sai quando c'è la modulazione
di
fervor.
Parliamo di libri. Buon libro per l'estate.
Sì, esce Paperino Mese. Io sotto l'ombrellone mi...
No, parliamo di un bel libro. Il contributo, tra l'altro, di due autori. In modo particolare avremo ospite nel nostro programma una bravissima giornalista. State con noi e lo scoprirete.
Scopriamolo insieme. Look back in silence. The cradle of your whole life. There in the distance. Losing its greatest prize. Nothing is easy. Nothing is sacred. Why? Where did the vow break? It happened before your time. And there were people there. Lovely eyes you'd ever care. Maybe you can start again, laughing in the open air. Have yourself another dream tonight. Maybe we can start again. Only the young can break away, break away. Lost when the wind blows on your own, own. Only the young can break away, break away.
Ed entriamo allora nel vivo dell'argomento di questa, del tema di questa puntata di In Viaggio con la Radio. Lo avete sentito all'inizio del programma, dedichiamo la puntata ai libri, a una lettura. Una lettura in realtà non troppo leggera, anche se nello stesso tempo forse ci aiuta meglio a riflettere sul mondo che ci circonda. Potremmo parlare di una vera e propria inchiesta giornalistica. Il titolo del libro è La colpa di Ottavia, la bambina che nessuno ha cercato, controinchiesta sulla misteriosa scomparsa di Ottavia De Luise. È stata, lo ricorderete, no? È la storia di Ottavia, la ragazzina di 12 anni, l'ultima di 8 fratelli, che scompare nel nulla il 12 maggio del 1975 in un piccolo borgo della Basilicata, Montemurro per esattezza. Sono passati 35 anni dalla scomparsa, eppure questo libro, come abbiamo detto, proprio con la caratteristica, con il linguaggio giornalistico dell'inchiesta, presenta una serie di documenti, testimonianze, prove che ci aiutano un po' a riflettere su quello che a suo tempo si poteva fare e non è stato fatto. Insomma, potremmo dire noi, per non dimenticare. Hanno curato questo libro i giornalisti Emanuela Ferrara e Fabio Amendolara. E noi oggi siamo felici di avere in collegamento con noi Emanuela Ferrara. Ciao Emanuela, benvenuta.
Ciao Francesco, la gioia è tutta mia.
Allora Emanuela, io qua stavo già un po' lasciandomi andare, già quindi elencando un po' i contenuti del libro, dico tu adesso cosa mi dici, però raccontami un po' com'è nata questa inchiesta, perché proprio Ottavia De Luise, raccontaci.
Sì, allora innanzitutto appunto dicevi bene tu, è una storia del 1975, e quindi è una storia molto molto datata, però perché riportarla alla luce ora? Perché nonostante sia una storia vecchia è giusto che la gente sappia che è esistita un'Ottavia De Luise, e come lei purtroppo credo siano esistiti davvero tantissimi bambini e tantissime persone scomparse di cui non si è saputo mai più nulla. E in maniera particolare Ottavia De Luise mi sta molto a cuore, e sta molto a cuore anche a Fabio Amendolara, perché è una ragazzina della nostra terra, siamo entrambi lucani, e lei appunto era di Montemurro, un piccolo borgo dell'entroterra lucano. Ottavia De Luise scompare il 12 maggio del 1975 e di lei assolutamente non si sa più nulla. E noi giornalisticamente parlando siamo arrivati a lei per il caso di Elisa Claps, perché tutti, penso che lo ricorderai bene tu, ma ricorderanno bene tutti i radioascoltatori, tutti conoscono Potenza, perché a un certo punto Potenza sale agli onori della cronaca perché viene ritrovata nella chiesa della Santissima Trinità nel centro storico questa ragazza che era scomparsa nel 93, viene ritrovata morta, uccisa probabilmente da Danilo Restivo, cioè ancora un processo in atto però. E questo che cosa succede? Succede quello che viene definito l'effetto domino, cioè dopo Elisa Claps i giornalisti vanno a scavare un sacco di storie, tra queste trovano appunto altre persone scomparse in Basilicata, e noi abbiamo trovato appunto questa Ottavia. E perché ci sta a cuore? Perché aveva soltanto 12 anni, perché leggende verbali di questa storia si capisce perfettamente che qualcosa, come dicevi tu, poteva essere fatta e non è stata fatta. E la cosa che più ci ha fatto rabbrividire è che, essendo il caso stato riaperto nel 2010 e quindi a distanza di 35 anni, quello che non è stato fatto nel 1975 non viene fatto nemmeno ai giorni nostri, e quindi ci sembrava opportuno fare una controinchiesta giornalistica e scrivere questo libro, che comunque è una lettura, sì, come dicevi tu, non è una lettura leggerissima, ma in realtà è molto facile da leggere, sono soltanto 8 pagine ed è stato scritto proprio in forma, potremmo dire quasi lieve, leggera, proprio perché quando si vanno a raccontare storie simili, per far emergere la verità, forse è meglio utilizzare linguaggi semplici che appunto possano arrivare a chiunque, perché chiunque può essere detentore della verità di queste storie, la storia di Ottavia De Luise, ma della storia anche di tantissime altre persone scomparse.
Dici bene, Emanuela Ferrara, appunto riguardo il contenuto di questo libro, senza cercare di, permettiamolo il termine, abbassarsi a troppi sensazionalismi che spesso la cronaca, i giornali e i mezzi di comunicazione ci propongono, me lo confermerai tu insieme a Fabio Amendolara, questo testo è fatto soprattutto di testimonianze, con un linguaggio molto semplice per cercare di capire qualcosa. Soprattutto, ecco, voi che siete giornalisti giovani, penso vi rivolgiate anche ad altri giovani giornalisti, vostri colleghi o che desiderano anche cimentarsi in futuro con questa professione. Senza entrare ovviamente nelle polemiche di ciò che appunto è stato ritirato fuori, tutta la storia che gira intorno, no, a questo caso di Ottavia De Luise, ma attraverso, ecco, quello che voi, le vostre ricerche, quello che poi avete anche documentato all'interno del libro, che cosa, secondo voi, secondo te Emanuela, praticamente non è emerso, non si è potuto fare e che si doveva fare?
Allora, in realtà nel 1975, considerando comunque gli anni di cui stiamo parlando, vennero fatte diverse cose anche giuste. Cioè, all'epoca a Montemurro c'era un solo brigadiere, per capirci, c'era soltanto una figura, la figura del carabiniere di paese, e lui effettivamente, quando questa, si viene a sapere che questa bimba è scomparsa, oramai sono tipo le 22 di sera, lui raccoglie da lì ai giorni a seguire, raccoglie tantissime testimonianze che chiamati appunto verbali di sommaria informazioni, alcuni dei quali presenti nel libro. Abbiamo appunto riportato quelli che per noi erano più rilevanti in un certo senso. Quindi lui effettivamente scava a fondo alla vita di Ottavia, ed emerge che Ottavia purtroppo era vittima di pedofili, ed emerge appunto che vi erano una serie di persone che abusavano della ragazzina, emerge che probabilmente la famiglia qualcosa sapeva, ma per vergogna non aveva mai sporto denuncia. Poi ricordiamo, siamo nel 1975, dove effettivamente questo tipo di reato non era contemplato, era un reato contro la morale, quindi non contro la persona fisica, quindi puoi immaginare benissimo in che contesto socioculturale ci andiamo ad inserire. E quindi forse ci voleva maggiore incisività nel 1975, perché a un certo punto quello che sbaglia questo brigadiere è la conclusione d'indagine, perché Ottavia viene bollata come una poco di buono, come una scostumata, perché andava con i vecchi del paese. Non riusciamo a capire se questo bollare Ottavia come una poco di buono sia, come dire, tra virgolette, un errore madornale, oppure un errore voluto, nel senso che appunto, te lo dicevo poc'anzi, il problema è il contesto in cui stiamo andando ad operare, e un contesto sicuramente non facile, un paesino di 1000 abitanti dove questo poteva rappresentare nient'altro che una vergogna, tanto per la famiglia quanto per il contesto sociale in genere. E quindi questo fu il grande errore del 75. Però attraverso quei verbali effettivamente emergono delle testimonianze chiave su cui forse bisognava insistere un po' di più. Noi nel libro, io e Fabio Amendolara, cerchiamo di insistere in maniera particolare su un paio di verbali che presentano numerosissimi punti interrogativi, dove appunto leggendoli chiunque si porrebbe delle domande, e lo facciamo appunto, come dicevi tu, non di certo per entrare in polemica con la magistratura del 75 o la magistratura odierna, ma semplicemente perché a volte queste storie vengono lasciate nel dimenticatoio. Non vogliamo assolutamente dare giudizi su chi appunto fa questo lavoro, quindi magistrati eccetera, ma vogliamo semplicemente dare una mano, vogliamo appunto fare chiarezza, perché magari parlare a livello giornalistico di queste storie può anche aiutare gli investigatori ad andare avanti o a riprendere il caso in mano. Tutto qui.
Voi appunto avete raccolto testimonianze, immagino le testimonianze di allora, ma soprattutto quelle che sono vicine, no, alla vostra terra. Ti chiedo, Emanuela, di fare un confronto tra le reazioni, le sensazioni e i sentimenti di quel lontano 75 e oggi, a più di 35 anni di distanza, se magari siete andati a richiedere non alle stesse persone ma ai giovani o coloro che vivono la vita di tutti i giorni, come vivono questo stato di una storia alla quale tu mi confermerai ancora non è stata fatta luce.
Sì, ancora non è stata fatta luce, e purtroppo, Francesco, a questa domanda ti rispondo con immensa amarezza, nel senso che noi abbiamo provato a parlare con gente del posto, con gente appunto di Montemurro, con quelle persone che erano presenti nel 1975, perché ricordiamo, Ottavia aveva 12 anni, c'è gente appunto che aveva più o meno la sua stessa età, che allora fu interrogata dai carabinieri e che quindi oggi si ritrova semplicemente ad essere adulta, o gente anziana del posto che di Ottavia dovrebbe avere un ricordo più vivo. Purtroppo la triste risposta che ci viene data è sempre stata la stessa. E Ottavia nessuno la vuole ricordare, è la ragazzina che si è persa sulla strada per Armento, che è un altro paese della Basilicata poco distante da Montemurro. Quindi quando gli abitanti di Montemurro utilizzano il verbo perdere, i brividi ci vengono, nel senso che si perde un cane, si perde un oggetto, un bambino, è difficile che si perda. E di Ottavia si è voluta perdere la memoria, ma ripeto, perché è una triste storia, è una storia legata a pedofilia e chissà cos'altro. E quindi i ragazzi che allora avevano l'età di Ottavia tendono a raccontarci una storia che ha dell'assurdo, ci dicono che di Ottavia sanno soltanto una cosa, che quella bambina o che si è persa o che è stata rapita da un fantomatico circo che appunto stava nei paraggi. La storia del circo probabilmente veniva utilizzata un po' come la storia dell'uomo nero, cioè non andate per quella strada di campagna perché altrimenti vi rapisce qualcuno. Invece le persone anziane, che sono quelle che appunto dovrebbero ricordarla con maggiore facilità, proprio perché all'epoca erano comunque delle persone adulte che avevano un sentire più sicuramente più forte rispetto ai ragazzini, ci dicono: chi, Ottavia? No, non la ricordo. E questo Francesco fa davvero molto 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 male. Però giungere almeno ad una conclusione, una degna conclusione della sua storia, della sua memoria, di questa vita spezzata troppo in fretta e con tanta brutalità, perché non se ne può fare una colpa ad Ottavia. Infatti questo libro appunto noi l'abbiamo intitolato La colpa di Ottavia, in maniera molto provocatoria, perché sembra quasi che sia colpa sua se lei è sparita e se lei non se ne sa più nulla. Così non è, e una ragazzina usata, violata e privata della sua vita, almeno difendiamo la sua memoria e difendiamo la dignità di un'intera nazione, perché non è soltanto una storia della Basilicata, non è soltanto la storia di una ragazzina di Montemurro, ma credo che sia la storia di tante ragazzine e ragazzini, donne e uomini d'Italia. La terra degli scomparsi è veramente troppo, troppo grande, tantissimi sono gli abitanti di questa terra ed è giusto trovare la verità per ognuno di essi.
Per non dimenticare, una degna sepoltura, una storia che non riguarda, come hai detto giustamente tu, non solo la regione, non solo la Basilicata, ma tutti noi italiani, perché anche a distanza di 35 anni questo esempio, questa storia, questa giovanissima vittima è sempre più attuale. Io ringrazio Emanuela Ferrara e insieme al collega Fabio Mendolara, con cui ha scritto questo libro, ripetiamo il titolo, La colpa di Ottavia, la bambina che nessuno ha cercato, controinchiesta sulla misteriosa scomparsa di Ottavia De Luise, che è in libreria per, se non vado errato, EM Potenza, giusto Emanuela?
Sì, sì, è di Mavi Edizioni, quindi EM Potenza.
Perfetto, invitiamo davvero anche i più giovani a leggere questo testo, che non è solo un libro di cronaca d'inchiesta, ma che aiuta, grazie anche alla bravura di questi due giovani giornalisti, a leggere alla luce attuale del periodo in cui stiamo vivendo una storia veramente incredibile che purtroppo fa parte della nostra vita, delle nostre generazioni. Io ringrazio Emanuela Ferrara, grazie per essere stata con noi e ovviamente buon lavoro.
Grazie a te Francesco e grazie a tutti i tuoi e i nostri radioascoltatori. All around, you gon' be my number one. Make my heart.
Endless Summer, Oceana, il video ufficiale di Euro 2012. Lo avete ascoltato qui su Radio Frate Sole in blu.
Naturalmente, Francesco.
Questa è In Viaggio con la Radio,
naturalmente
sì, in compagnia di Francesco Vitale,
Andrea Meloni, Minosse e Caronte.
Che salutiamo,
che sono qui seduti accanto a noi.
Vabbè, non ce li togliamo più.
Andrea, hai visto che belle le previsioni?
Fantastico.
Avevano detto che veramente, però puntuale, avevano detto che sarebbero stati solo 60 giorni con noi.
Andrea.
E quindi
Alessia, sentiamo Alessia che cosa.
Anche lei fa il resto a Roma. Cioè la pillola era quella.
Ascoltiamo Alessia, vai.
Buongiorno, sapete cos'è Stonehenge? È un sito neolitico inglese in cui il sole sorge in perfetto allineamento con delle pietre verticali, dette megaliti, poste in cerchio, decretando così il cambio di stagione. Un fenomeno simile avviene tra i grattacieli di Manhattan. È stato chiamato Manhattanhenge. Durante il solstizio d'estate e d'inverno il sole al tramonto si allinea perfettamente con le strade che percorrono Manhattan da est a ovest, creando un'atmosfera spettacolare. Migliaia di persone in questi giorni si radunano per le strade del centro di New York nell'attesa e nella speranza di scattare una foto particolare di questi istanti magici. Alcuni consigli utili dagli esperti per scattare le foto migliori: posizionarsi il più est possibile lungo la strada, assicurarsi di guardare verso ovest e di poter scorgere il New Jersey. Le strade con il punto di vista migliore sono la 14esima, la 23esima, la 34esima, dove c'è anche l'Empire State Building a rendere il tutto più suggestivo, poi la 42esima, dove si trova il Chrysler Building, e la 57esima. Se avete intenzione di organizzare un viaggio a New York, fatelo in questo periodo, così avrete foto memorabili. Buona domenica.
Francesco, riprendiamo la nostra puntata. Per questi
la riprendiamo minuti. Immediatamente e diamo subito la linea a Rita Monastero.
Mamma mia, non c'è. Francesco, vieni da Monastero, poi rientriamo da Rita Monastero e diamo la linea alla modulazione di frequenza. Rientriamo dalla modulazione di frequenza.
Andrea, calmati. Tu devi evitare di dialogare con Caronte e Minosse, perché altrimenti poi dopo...
Perché mi scaldo.
Ok, non ti scaldare, esatto. Bravissimo. Rita Monastero, vediamo un po' con questo caldo qual è il piatto estivo che ci propone. Vai Rita.
Vai.
Oggi qualcosa di altamente mediterraneo, il bulgur, una bella insalata di bulgur. Non tutti forse lo conoscono, in realtà è un grano spezzato, molto simile al couscous. Generalmente tutti facciamo il couscous, oggi vogliamo differenziare il nostro pasto. Lo prepariamo come il couscous, quindi compreremo il bulgur precotto, ne considereremo più o meno un bicchiere per persona, lo prepareremo sul fuoco secondo le istruzioni contenute sulla confezione, è molto semplice, praticamente in 3 minuti di orologio è pronto, e poi lo condiamo con dei pistacchi, delle mandorle saltate in padella in un filo di olio, dei pinoli, tantissima menta fresca, un goccio di aceto, dell'olio extravergine, e metterei anche un paio di zucchine tagliate piccole e saltate in padella sempre in un filo di olio. Lo facciamo raffreddare in frigo e abbiamo una meravigliosa insalata pronta da portare via per le scampagnate.
E grazie a Rita Monastero per questo nuovo piatto
fresco, è vero,
che ci ha consigliato.
Sì.
Salutiamo, ringraziamo come sempre i nostri radioascoltatori per averci seguito anche questa domenica. Vi ricordiamo innanzitutto che ci ritroviamo anche domenica prossima.
Eh sì, anche giorni. Perché ormai siamo arrivati agli sgoccioli.
La
puntata del 29 luglio, ragazzi, farà ancora più caldo.
Neanche Andrea sa.
Neanche Andrea ci sarà, pensate.
No,
che...
neanche Andrea sa.
Io non so nulla, sono l'ultimo ad essere informato, quindi...
Se arrivassi prima...
È sempre il solito discorso. Trovo la fila la mattina per arrivare qua di quelli che vanno al mare.
Tu al bar trovi la fila, purtroppo
assolutamente
è
sì.
Quello il tuo problema. Comunque, www.radiofratesole.it per ascoltarci in streaming e scaricare questa puntata.
Le pagine ufficiali Facebook, In Viaggio con la Radio e Radio Frate Sole, e se volete scriverci una mail, inviaggioconlaradio@libero.it.
Il nostro blog, interagite anche con lui, radiofratesole.blogspot.com. Basta, linea alla regia centrale di Brindisi, da Francesco Vitale
e Andrea Meloni.
Buona domenica e ovviamente buon viaggio.
Buona domenica a tutti.
Rimanete su Radio Frate Sole in blu.
Adesso faccio io, naturalmente.